Ricordiamo questa celebrazione, l'intenzione per Manuel, e poi oggi ricorre anche il 50° anniversario di Albertina e di Giovanni, per i quali vogliamo pregare anche in questa celebrazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. E anche oggi siamo chiamati qui a incontrare il Signore, e ovviamente tutte le volte che ci incontriamo col Signore dovrebbe risvegliarsi dentro di noi la nostra coscienza. E ripeto, La nostra coscienza non è il nostro sentimento, la nostra coscienza è il nostro intelletto. Quindi risvegliare la nostra coscienza vuol dire avere la lucidità della nostra mente per riuscire a capirci e a capire secondo il volere di Dio. Quindi anche stamattina siamo chiamati a questo, chiedere al Signore questa luce che illumini sempre la nostra mente, cioè la nostra coscienza, e perché noi possiamo capire sempre di più il suo volere. E questo volere, che però non basta averlo capito, averlo conosciuto, il suo volere deve diventare il nostro volere. E questo passaggio è quello più difficile ed è quello che ci mette in condizione di dire: Signore, io ho bisogno proprio di te, perché tu sei stato grande, perché ce l'hai fatto vedere il tuo volere, tu non ci privi della tua conoscenza, della tua sapienza, ma siamo noi che dobbiamo imparare ad essere capaci di dire: adesso che me l'hai fatto conoscere, io voglio vivere secondo quello che mi hai fatto conoscere. Ed è quello che ci manca, è proprio questa forza, no? La forza di essere sempre coerenti a quella sapienza che il Signore ci dà, con la quale ci fa conoscere la sua volontà. Ecco, anche oggi ci incontriamo con Gesù. Oggi Gesù ci è presentato da Paolo così: l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Perciò Gesù ci è dato perché? Perché in Lui noi possiamo capire bene che cosa vuole Dio da noi. Allora questo incontro è importante perché, ancora una volta, facciamo entrare nella nostra vita Gesù. Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ma prima di fare questo, ecco, il momento iniziale ci dice: ma la tua coscienza, cioè la tua mente, il tuo intelletto, desidera veramente questo? Perché la risposta della fede, o la risposta alla fede, è esattamente affidata alla nostra intelligenza, alla nostra volontà. Ecco che allora, prima di incominciare questo percorso di oggi, che ci porterà ancora a incontrare il Signore e a farlo entrare dentro di noi, è necessario che verifichiamo nel nostro cuore, quindi nella nostra mente, nella nostra intelligenza, questa volontà. Ma io voglio veramente vivere secondo Gesù? Ecco, proprio perché questo deve essere la nostra convinzione, adesso ci rivolgiamo al Signore e gli diciamo: Signore, adesso però tu devi ascoltarci, perché se noi ci confrontiamo con Gesù ci accorgiamo che ci mancano tante cose. Ci manca la forza dell'amore, ci manca la forza della speranza, ci manca la forza della fede, perché queste cose sono quelle soggette alla nostra debolezza umana. Però noi stamattina te lo chiediamo a te, rafforzaci in tutto questo, perché forte sia il nostro amore, sicura sia la nostra speranza, certa e fondamentale sia la nostra fede. E allora glielo chiediamo tutto questo con le parole del canto che trovate a pagina 3. Ti chiedo perdono. Lo facciamo tutti insieme.
Ti chiedo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d'amore. Per la mia debole speranza e per la mia fragile fede, domando a te, Signore, che illumini i miei passi, la forza di vivere con tutti i miei fratelli, nuovamente fedele al tuo Vangelo.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo.
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, perché tu solo il Santo, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che edifichi la nostra vita sulla roccia della tua parola, fa che essa diventi il fondamento dei nostri giudizi e delle nostre scelte, perché così non veniamo travolti dai venti delle opinioni umane, ma restiamo sempre saldi nella tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Allora, se ricordate, la scorsa domenica la prima lettura ci aveva riportati al momento in cui il popolo di Israele costruisce il vitello d'oro ai piedi del monte Sinai, mentre sul monte Sinai Dio stava consegnando a Mosè la legge, le tavole della legge. Sotto il popolo invece ha costruito il vitello d'oro, e abbiamo detto che in quel passaggio c'era esattamente la denuncia, se così vogliamo dire, no? Fatta appunto da chi ha scritto il testo, la denuncia del grande peccato, il peccato della idolatria, che allontana l'uomo dalla verità. Quest'oggi invece un salto. Da quel giorno, che si riferiva al passaggio dal popolo di Israele, del popolo di Israele dalla terra d'Egitto alla terra promessa, siamo andati avanti un po' di secoli, e oggi siamo arrivati circa al 600 avanti Cristo, no? E precisamente nel regno di Samaria, il cosiddetto regno di Israele, quel regno che si era staccato e aveva provocato la scissione tra il regno di Giuda e il regno appunto di Israele. Il regno di Israele è un regno che si è allontanato dalla verità dell'unico Dio. Infatti la caratteristica di Samaria qual è? Che ha un tempio nel quale si adorano due vitelli d'oro. E quindi tutto il popolo è deviato dalla verità dell'unico Dio. Bene, a questo popolo viene inviato dal Signore un profeta, uno dei tanti profeti. Quest'oggi ci viene dato il profeta Amos. È un profeta particolare, perché è un profeta che lui dice: ma io cosa so, il Signore mi ha chiamato che stavo arando il campo, quindi mi ha detto va e di quello che io ti dirò. Ecco, è questo profeta che va con coraggio in questo territorio di Samaria a richiamare alla fedeltà dell'unico Dio, però lo dice in termini così forti che dà fastidio sia al re sia ai sacerdoti. Ma che cosa dice questo Amos? E Amos dice a questo popolo: guardate che state arrivando proprio alla fine, adesso il vostro popolo sarà distrutto. E lo sappiamo, 50-60 anni dopo il popolo di Israele sarà portato in esilio proprio da Nabucodonosor. Qualche anno dopo succederà anche a Giuda. Però ecco il testo di oggi. Il testo di oggi è proprio il momento in cui Dio, oracolo del Signore, diciamo, no? Quindi il Signore mi ha fatto capire che adesso basta, è arrivata la vostra fine. Proviamo a sentire questo testo dal libro del profeta Amos. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Mi ha fatto vedere un canestro di frutta matura e poi mi disse: Amos, che cosa vedi? E io risposi: Signore, un canestro di frutta matura. E il Signore mi disse: è maturata la fine per il mio popolo Israele. Non gli perdonerò più. In quel giorno urleranno le cantanti del Tempio, oracolo del Signore, numerosi i cadaveri gettati dovunque. Silenzio. Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che continuamente dite: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? Quando sarà passato il sabato perché si possa smerciare il frumento, diminuendo le misure, aumentando il siclo, usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai le loro opere. Non forse per questo la terra trema? Non forse per questo sono in lutto tutti i suoi abitanti? Non forse per questo si solleva tutto come il Nilo, si agita e si ribassa come il fiume d'Egitto? Ecco, verranno giorni, dice il Signore, in cui manderò la fame nel paese, ma non la fame di pane. Manderò la sete nel paese, ma non la sete di acqua, ma la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro, vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. In quel giorno appassiranno le belle fanciulle, appassiranno i giovani a causa di questa sete. E quelli che giurano per il peccato di Samaria e dicono: per la vita del tuo Dio, o Dan, oppure per la vita del tuo Dio, Bersabea, tutti costoro che adorano appunto il vitello d'oro cadranno senza più rialzarsi. Parola di Dio. diciamo insieme: benedetto il Signore che rialza il povero. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. E la seconda lettura è la continuazione di quella lettera di Paolo a Timoteo che abbiamo incominciato domenica scorsa. E domenica scorsa era il primo capitolo dove Paolo inquadrava la sua lettera e ci diceva le ragioni per cui scriveva questa lettera, cioè nella comunità cristiana si stavano infiltrando delle dottrine che sminuivano l'incidenza del Vangelo di Gesù. E la sua preoccupazione era questa: dire a Timoteo, che è appunto il presbitero posto a guida della comunità cristiana, lo sollecita dicendo: stai attento, tieni lontano dalla comunità queste false dottrine. Dopo questa prima raccomandazione, ovviamente, siamo al secondo capitolo, che è quello di oggi. Non è tutto, però è la prima parte. Dunque, Timoteo, ti raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità. Questa è una cosa bella ed è gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto banditore e apostolo. Dico la verità, non mentisco. Sono stato fatto maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che gli uomini preghino dovunque si trovino, gli uomini, alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese. Alla stessa maniera facciano le donne, con abiti decenti, adornandosi di pudore e di riservatezza, non di trecce e ornamenti d'oro, di perle o di vestiti sontuosi, ma di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Gesù diceva ai suoi discepoli, dopo aver annunciato loro la parabola della pecora smarrita, del figlio al prodigo, continuò coi suoi discepoli dicendo: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Allora lo chiamò e gli disse: ma che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. E allora l'amministratore disse tra sé: che cosa farò adesso che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga nella sua casa. Allora quell'amministratore chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? E quello rispose: 100 barili di olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, scrivi 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Quando il padrone venne a sapere questo, lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro simili sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando verrà a mancare, essi vi accolgono nelle dimore eterne. Perché chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. Chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Così voi non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore.
Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Questi testi che abbiamo così proclamato ci conducono stamattina su una strada di meditazione che trova un po' la sua sintesi in quello che Paolo raccomanda a Timoteo, cioè la comunità cristiana deve riuscire a trovare calma e tranquillità. Perché? Perché la comunità cristiana deve rendere testimonianza della presenza di Dio, e Dio è calma e tranquillità. Questo è il concetto di Paolo. E allora chiaramente ci consegna questo Paolo, no? E ci dice: allora dobbiamo fare in modo che le nostre comunità cristiane possano arrivare lì. Ma come? Qual è la strada? Come si fa ad arrivare a creare questo clima di calma e di tranquillità? E ce lo suggerisce dopo, perché dice: con tutta pietà e dignità. Allora andiamo a capire da dove partiamo. È chiaro che il fondamento da cui bisogna partire è da cercarsi, ovviamente, nel fatto di essere cristiani, perché queste parole sono riferite alla comunità cristiana, perché è la comunità cristiana che deve dare la testimonianza della presenza di Dio, è la missione dei cristiani. E allora andiamo a scoprire anche noi ancora una volta stamattina che cosa vuol dire essere cristiani. Allora, la prima cosa che dobbiamo togliere dalla nostra mente è quel concetto che ci hanno inculcato e che continuamente continua a esserci, che l'essere cristiani o appartenere al cristianesimo è avere una religione. Perciò il cristianesimo è una religione. Ecco. Questo ha rovinato tutto, ma proprio ha rovinato tutto, perché si è perso il senso profondo dell'essere cristiani, ed è quello che Paolo va dicendo. Il fondamento è che la comunità si debba sentire cristiana, ma sentirsi cristiana vuol dire che la comunità cristiana ha una particolare caratteristica. Quale? È quella di avere la sicurezza della conoscenza di Dio. Lo so che quello che stiamo dicendo adesso non è più un tema che è diffuso. Perché? Cosa vuol dire parlare della conoscenza di Dio? Con tutti i problemi che abbiamo. Cosa vuol dire parlare della conoscenza di Dio quando ci sono dei poveri che muoiono di fame? Cosa c'entra la conoscenza di Dio con quelli che arrivano al bordo delle nostre coste? Cosa vuol dire? È lì che dobbiamo investire le nostre energie, altro che pensare alla conoscenza di Dio. Oggi purtroppo anche i pastori ti indicano questa strada, capito? È proprio la deviazione, quella che Paolo sta dicendo a Timoteo. Fai attenzione, perché qui stiamo spostando il fondamento della comunità cristiana. L'essere cristiani deve avere una radice molto profonda, e la radice è proprio questa. Noi siamo cristiani, ma perché? Non perché apparteniamo a una religione. Perché tutte le religioni non ti danno la verità, nessuna, nessuna. Tant'è che Paolo arriva a dire quell'espressione nota, no? Da quando io conosco il Cristo, tutto il resto per me è spazzatura. Ma che cos'è quel resto che è spazzatura? Certo, non sono le cose del mondo, attenzione. Tutto il resto è spazzatura, è tutti quelli che hanno la pretesa di avere la conoscenza di Dio senza Gesù. Quindi tutte le religioni sono spazzatura. E noi dobbiamo avere la forza di dirlo questo. E Paolo ha la forza di dirlo, eh? Tant'è che tutte le volte che lo dice deve scappare. Pensate se fosse qui oggi San Paolo e dicesse una cosa del genere. Per carità, gli volerebbero tutti addosso, lo farebbero tacere, gli direbbero che è un razzista, gli direbbero che non è attento ai problemi degli altri, gli direbbero che non è sensibile alle problematiche di oggi, gli direbbero tutte queste cose, vorrebbero che tacesse. Ma Paolo è proprio convinto. L'essere cristiani non vuol dire appartenere a una religione, perché nessuna religione ha la verità, nessuna. Proprio perché la religione è esattamente il risultato dell'uomo che vuole in qualche modo avere di per sé e in se stesso la conoscenza di Dio come vuole lui. Perciò ogni religione si inventa il suo Dio. Ogni religione vorrebbe identificare Dio con il proprio Dio, quello che sono riusciti a costruire. Allora, primo pericolo, le famose dottrine di cui domenica scorsa. Le dottrine sono proprio quelle, sono quelle che vogliono porre come, a dire così, sulla stessa base ogni altra conoscenza di Dio sulla stessa base del Vangelo di Gesù. Quindi è il tentativo di ridurre il cristianesimo a una religione. Ciò che noi, purtroppo, forse inconsciamente, siamo stati abituati a fare. E oggi ne portiamo le conseguenze. Che differenza c'è tra un cristiano e gli altri? In fin dei conti, Dio è uguale per tutti. Ecco la soluzione al problema. Perciò, con questo, è giustificata ogni religione. Ed è giustificata in un modo incredibile, perché allora vuol dire che noi ci rendiamo conto e vogliamo affermare che ogni religione ha il potere di condurti a Dio. E lo diciamo così spudoratamente. Noi cristiani, capito? Non noi cristiani, noi anche, purtroppo, pastori della Chiesa. Ora, l'invito di stamattina che Paolo rivolge a Timoteo è proprio questo. Timoteo, ti raccomando, devi mantenere il fondamento della comunità cristiana. Allora, che cos'è il cristianesimo? Se il cristianesimo non è una religione, che cos'è? E qui è appunto questo magnifico passaggio di stamattina, no? Il cristianesimo è, diciamo così, il luogo dove si ha la vera conoscenza di Dio. Ma il cristianesimo ha la vera conoscenza di Dio in un modo assoluto. Guarda qua cosa dice Paolo stamattina. Uno solo, infatti, è Dio. Uno solo. Ma quello che ci siamo dimenticati, volutamente o non volutamente, però ce lo siamo dimenticati, ed è il passaggio seguente. Uno solo è Dio e, dice Paolo, uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini. Che cosa vuol dire mediatore fra Dio e gli uomini? Vuol dire che uno solo ti può portare la conoscenza di Dio. Uno solo. E questo uno solo, chi è? È uno solo, ma è ben identificato. Cioè, quell'uno solo è l'uomo Cristo Gesù. Perciò l'uomo Cristo Gesù è quello che ti porta la conoscenza di Dio. Perciò il cristianesimo è esattamente l'esperienza di chi riconosce Gesù come l'unico che ti può portare la conoscenza di Dio. L'unico. L'unico. Però dicendo questo, allora che cosa affermi? Affermi che il cristianesimo non può essere una religione, perché la religione è semplicemente l'elaborazione della mente umana che vuol raggiungere la conoscenza di Dio. Il cristianesimo è una rivelazione, che è diverso, diversissimo. Perché il cristianesimo, allora, l'atteggiamento cristiano è l'atteggiamento di chi obbedisce a uno che ti dice com'è veramente Dio, perché è lui solo che te lo può dire, Gesù Cristo. La tua obbedienza a lui ti costituisce cristiano, proprio perché tu ubbidisci a una rivelazione. Quindi la caratteristica dei cristiani non è quella di sentirsi una delle tante religioni del mondo, assolutamente no, ma l'identità cristiana vuol dire è l'aver la certezza di possedere la conoscenza vera di Dio, e nessuno può averla come ce l'hai tu, cristiano. Ma cosa vuol dire allora essere cristiani? Cosa vuol dire allora godere di questa rivelazione? Anche qui, se noi dovessimo fare un sondaggio tra i cristiani e diciamo: ma tu sei cristiano o no? Ti rispondono: ma certo che sono cristiano, sono stato battezzato. Sono cristiano, sì, perché sono stato battezzato. Ah, ricordiamo a questi cristiani superficiali che tutte le religioni hanno una sorta di riti di iniziazione, cioè il battesimo. Tutte le religioni ce le hanno. Allora, se tu riduci l'essere cristiano solamente al fatto che hai ricevuto il battesimo, ancora una volta definisci il cristianesimo come una religione. Allora, cos'è che ti fa essere cristiano? Il battesimo ci sta, ma una condizione: che tu capisci il battesimo alla luce della rivelazione, non alla luce della religiosità. E come si fa a capire il battesimo alla luce della rivelazione? Perché allora con il battesimo tu intendi fare una cosa ben precisa. Il battesimo dovrebbe essere il momento in cui tu decidi in coscienza, e torno a dirvi, la coscienza non è il nostro sentimento, ma la coscienza è il nostro intelletto. Quindi, quando tu arrivi a dire con la tua coscienza, io voglio solamente seguire Gesù perché in Lui io sono sicuro di avere la volontà di Dio. Solo se il battesimo è così, è il battesimo cristiano, perché è il battesimo che si sottomette alla rivelazione, è la decisione di sottometterti alla rivelazione, a Gesù, il Cristo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Allora capite bene che se mancano questi fondamenti è evidente che la vita cristiana è superficiale, la vita cristiana non ha consistenza, quindi giustamente si spiega come mai i cristiani, pastori compresi, possono arrivare a dire: ma che differenza c'è? Noi siamo cristiani, gli altri appartengono alle altre religioni, l'importante è che tutti arriviamo a Dio, perché Dio è uguale per tutti. E noi lo diciamo con cuor leggero, e lo diciamo anche perché, educati dai nostri pastori, perché dicendo questo mostriamo carità, mostriamo comprensione, mostriamo di essere attenti agli altri, e tutta questa infatuazione dell'essere attenti agli altri ti allontana dalla tua verità. Tu non sei più cristiano. Questo è il pericolo di oggi, ma era già il pericolo al tempo di Paolo. Lo sta raccomandando a Timoteo: fai attenzione, perché può subentrare questo pericolo. Ridurre il cristianesimo alla stregua delle altre religioni. Ridurre il cristianesimo a una realtà che è costruita dall'uomo e non è più l'obbedienza alla rivelazione. E Paolo dice: adesso Timoteo, ti dico un'altra cosa. Prova adesso a farti questa domanda: perché nella comunità cristiana non c'è più tranquillità? Perché nella comunità cristiana non c'è più calma? Perché la comunità cristiana appunto soffre? Perché la comunità cristiana è disorientata? Perché la comunità cristiana arriva persino a essere in conflitto? Perché? Come mai? Ecco, dice Paolo a Timoteo, hai capito? Perché se tu non hai quello spirito di rivelazione, che è lo spirito dell'unico Dio, è evidente che non si può costruire neanche quel tessuto che possa dare calma e tranquillità. Perché fondamento della tranquillità e della calma della comunità cristiana è solo lo spirito di Dio. Allora, se non c'è questa chiarezza, la comunità cristiana non sarà mai in pace, non sarà mai tranquilla, non sarà mai calma. Del resto, Luca, quando scriverà i suoi Atti degli Apostoli, no? Ce lo farà capire apertamente quando ci descriverà la prima comunità cristiana, no? E il modello di comunità cristiana consegnatoci da Luca, qual è? È una comunità che è calma e tranquilla. Perché ci dice Luca? I cristiani della comunità cristiana erano un cuor solo e un'anima sola, calma e tranquillità. Un cuor solo e un'anima sola. Non c'erano bisognosi in mezzo a loro, calma e tranquillità. Tutto era in armonia, tutto, tutto. Tutto vuol dire che tutte le componenti che servono alla vita della comunità erano nell'armonia. Ma perché? Come mai? E Luca ci dice, ma per forza, perché tutti erano guidati dalla parola degli apostoli. Ma qual è la parola degli apostoli? È la parola della rivelazione, cioè è la consegna di Cristo Gesù. Perciò tutti accolgono questa parola, tutti vivono secondo questa parola. Perciò che cosa aleggia nella comunità cristiana? Aleggia lo Spirito di Dio. Quello Spirito di Dio che fa di molti una cosa sola, è la calma e la tranquillità che Paolo sta chiedendo a Timoteo. Allora ecco, è ovvio che tutto questo, visto in un certo senso, potrebbe essere visto come una sorta di utopia, no? Perché in effetti, se ci guardiamo attorno, diciamo, se un cuor solo, un'anima sola, se calma e tranquillità, se guardiamoci noi cristiani, le nostre comunità, cioè il nostro popolo cristiano, dov'è la calma? Dov'è la tranquillità? E ci sembra proprio utopico parlare di una comunità che sia un cuor solo e un'anima sola. Ma evidentemente è utopico. Perché? E perché non abbiamo più neanche i riferimenti per poter capire che questo invece deve essere l'impronta della comunità cristiana. Ma non basta questo. Dovremmo essere capaci di capire anche il motivo per cui la comunità cristiana non risponde più a questa immagine. Perché non c'è questa calma? Perché non c'è questa tranquillità? Ecco, oggi siamo chiamati proprio a entrare dentro in profondità e capire proprio quello che abbiamo detto. Se la comunità cristiana non gode di questa calma, non gode di questa tranquillità, non è per chissà quale ragione. È perché i cosiddetti cristiani non sono più capaci di far riferimento all'unico spirito. Perciò l'essere cristiani va bene, ma l'essere anche delle altre parti, delle altre religioni, va bene lo stesso. L'importante è che si parli di Dio, però non si pone più il problema della veridicità di Dio. Ed è questo che anche la comunità cristiana è disordinata. Non avrà mai più quiete, non avrà più calma, non avrà più tranquillità, perché la tranquillità non dipende dal sistema economico che si mette a posto, non dipende dal sistema politico che si mette a posto, non dipende dal sistema sociale che si corregge. No, no, dice Paolo, no, no. La tranquillità e la calma nella comunità cristiana dipende solo da una cosa, che si ritorni a riconoscere il Signore. Perché? Allora, Timoteo, devi fare domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per quelli che stanno al potere. Perché? Perché siano ispirati da questa sapienza e possono essere strumenti con i quali il Signore può ancora ridare al suo popolo quella calma e quella tranquillità. Perciò non è, ripeto, il sistema economico che risolverà il problema, non è il sistema politico, non è il sistema sociale, ma è esattamente il contrario. Quando gli uomini capiranno l'importanza di questa sapienza, cioè di ritornare a chiedere al Signore la luce, la sapienza, per poter organizzare il suo popolo, allora sia lo strumento politico, sia lo strumento economico, perché ci vogliono, sia lo strumento sociale, sarà esattamente uno strumento che contribuirà, anzi, sarà il mezzo con il quale si potrà costruire finalmente quella pace, quella calma, quella tranquillità. Però il problema sta nell'uomo. E infatti qui lo dice, si facciano domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per quelli che sono al potere. Ovvio che abbiamo un esempio nell'Antico Testamento, abbiamo un esempio di questo passaggio, no? In Salomone, se vi ricordate, no? Salomone, un giovane che deve prendere l'eredità di suo padre Davide, immaginarsi, un popolo che ormai era diventato un popolo grande, un popolo impegnativo, no? E Salomone adesso si trova di fronte a una missione politica, sociale, economica. Certo, deve fare il re. E Salomone cosa fa? E Salomone ha una coscienza molto bella, molto profonda, e dice: io devo fare tutte queste cose, però il popolo non è mio, il popolo è di Dio. Io devo solo amministrare questo popolo, devo amministrarlo politicamente, economicamente, socialmente. Come farò? E Salomone si dà la risposta e dice: ho capito cosa devo fare. Devo chiedere al Signore la... ma perché il re niente. E tutto quello che il re fa, lo fa in obbedienza a questa sapienza. Ecco allora che dove vuole arrivare Paolo, eh? Vuole arrivare a dirci: sensibilizziamoci proprio come comunità cristiana, come popolo cristiano. Chiediamo con insistenza che veramente la sapienza del Signore possa ancora entrare nella mente di tutti gli uomini, ma soprattutto di coloro che hanno la missione di guidare questo popolo cristiano. Non diamo tutto per scontato, eh? Non diciamo a te perché sapienza del Signore raggiunga il cuore e la mente di questi uomini e raggiunga la mente e il cuore di tutti noi per capire davvero la nostra identità cristiana, perché questa sta a fondamento di ogni cosa. Ora anche oggi raccogliamo questo insegnamento coraggioso e non abbiamo paura a testimoniarlo con la nostra vita, col nostro modo di parlare, col nostro modo di dire. Non abbiamo paura, perché questo è l'annuncio della verità. Noi siamo in una condizione di grazia perché ci è stata consegnata la verità, e il negarla o comunque il tacerla vuol dire, in un certo senso, metterla da parte, vuol dire disprezzarla, vuol dire non capirla, vuol dire non accettarla, anche se dopo ci vantiamo di essere cristiani perché siamo stati battezzati. E che cosa c'entra se poi non hai il coraggio della verità? Ecco allora il compito che oggi ci viene affidato da questo bellissimo capitolo della lettera di Paolo a Timoteo, dove ci siamo incoraggiati a tenere ferma la nostra fede nell'unico mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Credo in un solo Dio, Eleviamo adesso la nostra preghiera con il canto che trovate a pagina 10 del vostro libretto, 17 a pagina nostra. Ascoltaci,
Con il cuore ti preghiamo, resta sempre accanto a noi, confidiamo in te. La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi,
il tuo regno venga in mezzo a noi, il tuo regno venga in mezzo a noi, e il pane di ogni dì per chi vive, per chi muore, per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo te, per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più, per chi amore non ha chiesto mai, per chi amore non ha chiesto mai. Se nel nome di Gesù con amore perdoniamo, anche tu che sei l'amore ci perdonerai. La tristezza dentro al cuore non ritornerà,
nel tuo nome gioia ognuno avrà, nel tuo nome gioia ognuno avrà.
O Dio, fonte della pace, dolcezza per quanti confidano in te. Donaci nel tuo spirito il gusto del bene e fa che obbediamo sempre al tuo Cristo per essere liberi e perseveranti nella tua volontà, poiché Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Adesso l'offertorio, prepariamo il canto Esci dalla tua terra, che è a pagina 7. Esci dalla tua terra e va
dove ti mostrerò. Cosa speri di trovare? La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è nemica. Dove speri d'arrivare?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa, parola di Yahweh. Esci dalla tua terra e va
dove ti mostrerò. Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. Abramo, non andare, non partire, non lasciare la tua casa. Cosa speri di trovare? La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è nemica. Dove speri di arrivare?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore è
terra e la promessa, parola di Yahweh. Esci dalla tua terra e va dove
ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò.
Partire non è tutto, certamente, c'è chi parte non da niente, cerca solo libertà. Partire con la fede nel Signore, con l'amore aperto a tutti, può cambiare l'umanità.
Quello che lasci lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Andate, predicate il mio Vangelo, parola di Gesù. Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. Esci dalla tua terra e va,
sempre con te
sarò.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, che hai mandato tuo Figlio a strapparci dal dominio della morte e del peccato, accetta questo sacrificio di lode che ti offriamo in rendimento di grazie, perché tu ci hai dato il dono della tua paternità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di infinita bontà. Tu continui a chiamare gli uomini a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza e tu, invece di abbandonarli, hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, tuo Figlio, nostro Redentore. Un vincolo così saldo che nessuna cosa potrà mai spezzare. Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci al tuo amore ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova. Per questo mistero della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode.
Oh,
Padre, veramente santo, sin dall'origine del mondo tu ci fai partecipi del tuo disegno di amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il popolo riunito intorno a te e manda il tuo Santo Spirito perché il pane e il vino che ti offriamo diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo morti a causa del peccato, eravamo incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia quando il tuo Figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. E mentre cenava, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Che Signore Gesù, che si offre per
dopo la cena, allo stesso modo, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, è versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Mistero della fede, ogni volta che mangiamo di questo pane, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, o Padre Santo, questa tua famiglia che oggi hai convocato qui alla tua presenza. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore. Ricordati del Papa Francesco, del Vescovo Gabriele, del Collegio Episcopale, di tutto il clero. Aiutaci a costruire insieme il tuo regno, sino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa, santi tra i santi, con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, con i Martiri, con i nostri fratelli defunti, che raccomandiamo la tua misericordia. Allora, nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione del peccato della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo, vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua parola, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci hai dato la grazia di questa comunione al corpo e al sangue del Figlio tuo, donaci di seguire fedelmente il tuo Cristo, perché solo in Lui hai posto la tua compiacenza. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica.
C'è una casa grande e antica dove ognuno vuol tornare. Una madre, un dolce viso che ti aspetta ogni giorno. Guardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita.